Francesco, benvenuti, Niccolò Ceccarini, Marco Tonelli in regia. Questa sera invece orologi, smartphone, smartwatch, sveglie vintage, puntate sulle 21 per gli amanti del calcio inglese, o per meglio dire della Premier League, visto che dal Championship in giù gli appassionati hanno già avuto modo di riprendere confidenza con la nuova stagione. Brentford e Arsenal aprono la stagione 21-22 della Premier League, che noi andiamo a presentare con grande piacere con uno dei più grandi esperti di calcio inglese a tutto tondo, come Roberto Gotta. Ciao Roberto, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao,
ciao Roberto.
Allora, caro Roberto, ciao. In attesa di quello che è giusto dirlo subito, anche se vogliamo come asterisco da lasciare sulla nostra chiacchierata, può dare ancora il mercato come ulteriore analisi, perché comunque ballano dei nomi piuttosto importanti per i top club, da Harry Kane passando per Abraham. Comincio subito nel chiederti dove, a tuo avviso, pensando alle zone altissime della classifica, è giusto attendersi magari qualche sorpresa in positivo o in negativo. Ti aspetti un Manchester United in grado di competere per il titolo? Ti immagini Lukaku essere davvero quell'elemento in grado di dare più continuità al Chelsea in Premier League? Ti aspetti un City magari un po' invece, come dire, incrinato nelle sue certezze?
Beh, l'ultima cosa me l'aspetto per la prima parte della stagione, ovvero un City che ha avuto tanti giocatori a disposizione, tutti quelli della nazionale inglese, ma anche i giocatori che hanno fatto la Coppa America, solo questa settimana, solo questo lunedì. Come l'anno scorso, mi aspetto quindi un City che all'inizio faccia fatica, anche perché, ed va bene che è arrivato Jack Grealish, quindi è arrivato un giocatore in grado di dare una dimensione diversa alla squadra, ma Grealish deve comunque, al di là delle sue doti, entrare nei meccanismi che sappiamo essere abbastanza rodati, abbastanza delicati. Quando tutti entreranno, quando tutti recupereranno, il City potrebbe riprendere una corsa formidabile, ma fino a quel momento potremmo avere un City non perfetto come era stato all'inizio dello scorso anno, e Guardiola aveva più volte sottolineato quegli elementi di difficoltà inizio stagione. Quindi questo è più facile secondo me. Poi Chelsea, lo ha detto tu che in settimana, anzi l'aveva detto prima nel momento delle voci concrete su Lukaku, è un giocatore che non abbiamo, perso Giroud ovviamente, e chiaramente con tutta un'altra fisicità, tutte altre caratteristiche una volta ricevuta la palla, uno che ci permette di giocare in un'altra maniera, considerando che Werner lo scorso anno era stato simile al Werner di alcune stagioni tedesche tranne una, cioè un po' sprecone. C'era effettivamente bisogno di un uomo del genere per il salto di qualità. Ultima cosa, Manchester United, la novità potrebbe essere uno United che non gioca più con i due centrocampisti difensivi davanti alla difesa, ma con uno solo, delegandone uno, un altro, a essere più offensivo. Quindi quasi un 4-1-4-1, chiedo scusa, rispetto al 4-2-3-1, e potrebbe essere il ritorno di Danny van de Beek quello che fa la differenza.
Ci sono evidentemente ancora delle situazioni in divenire, Roberto, e torno sulla figura di Harry Kane, perché una sua eventuale cessione destinazione Guardiola evidentemente, da un lato, insomma, porterebbe Guardiola a ritrovare confidenza con una prima punta vera, cosa che non gli capita da un po' di tempo con quelle caratteristiche lì, e dall'altro lascerebbe un vuoto che comunque il Tottenham avrebbe difficoltà a colmare sicuramente nell'immediato, e andrebbe anche a lenire la bontà di alcune operazioni che Paratici ha portato a termine, penso soprattutto a Romero per la difesa. Quindi insomma, soprattutto il nome di Harry Kane può davvero far pendere la bilancia in modo spropositato, no?
Sì, veramente spropositato, perché è chiaro che toglie una risorsa fondamentale a una squadra che si considera ora da altissime posizioni della classifica, e lo provocherebbe a dare una dimensione ulteriore, appunto, come hai detto, con un giocatore con un numero 9 vero, anche se poi lo abbiamo visto lo scorso anno miglior realizzatore, miglior uomo assist della Premier League, che può anche tranquillamente arretrare e far giocare gli altri. Quindi immaginiamoci gli inserimenti tali di Sterling, di Foden, anche se Foden è infortunato, riprenderà tra un po', dello stesso Grealish, di De Bruyne, se è una roba fa girare la testa all'impiego magari eventualmente in più di un Kane. Il Tottenham in effetti si è mosso molto bene, resta quell'enorme nodo, perché Martin sostiene che un anno fa il presidente Daniel Lima gli avrebbe detto, questo sarebbe stato questo gentleman's agreement, insomma, ovvero tra un anno tu vorresti andare via quest'anno, non lo dirà nessuno, tra un anno ti lascio andare via. Il presidente dice che non è così, e quando si parla di accordo tra gente uomini, se l'accordo non c'è o non viene rispettato, una delle due parti, tanto gentiluomo, non è, diciamo così. Kane non vuole inimicarsi i tifosi del Tottenham, perlomeno quelli che già non gli hanno voltato le spalle. Vuole giocare in Champions League, vuole vincere in Champions League. Raccontava Grealish che John Terry, che è appunto stato vice allenatore della Aston Villa fino a poche settimane fa, gli raccontava quanto facesse la differenza nella carriera di un giocatore schierarsi a centrocampo e sentire l'inno della Champions League. Figuriamoci il corso Kane, chi ci ha già giocato ma vorrebbe vincerla.
Ecco Roberto, io voglio fare una domanda su quello che è accaduto con Messi, no? Perché la scorsa settimana, esattamente 7 giorni fa, veniva fuori, come si suol dire, no? La bomba Messi, ovvero che Messi non rimaneva al Barcellona, e ci si interrogava quale potesse essere il suo futuro, no? C'era la foto con gli amici del Paris Saint-Germain, ma c'era anche il discorso del rapporto con Guardiola e soprattutto con Beghiri Stein, che comunque sono due persone con le quali lui ha lavorato brillantemente e ottenuto grandi risultati al Barcellona. Alla fine poi è andato al Paris Saint-Germain, come tutti sappiamo, ma la sensazione quando Guardiola ne ha parlato in conferenza stampa, abbiamo già preso Grealish, se avessimo saputo qualcosa prima. Ecco, voglio dire, lì è stata una clamorosa bugia di Guardiola, o secondo te c'è qualcos'altro che non sappiamo?
Beh, diciamo che la coincidenza della chiusura della firma di Grealish, degli accordi col giocatore proprio nelle ore in cui si liberava Messi, sicuramente ha lasciato presso qualcuno al Manchester City. Manchester City che già 12 mesi fa, ovviamente, abbiamo detto, aveva intenzione di avvicinare Messi, ma si era concluso che il pacchetto valeva circa 450 milioni di sterline e non poteva essere affrontato, perché al di là dell'acquisto di Grealish, praticamente mai il City ha acquistato giocatori per più di 60-70 milioni, soprattutto se avevano già superato i 28 anni. Grealish è stata un'eccezione in un'estate in cui però il City ha tirato su tanto, vendendo giocatori a destra e a sinistra, che è anche la sua forza, perché chiaramente radunandone così tanti in giovane età poi riesce ad avere un profitto, e addirittura il City ha avuto anche un percentuale dei soldi pagati dallo United a Borussia Dortmund per Jadon Sancho, quindi comunque ha agito abbastanza bene. Il problema è quello, magari volendo, dell'età di Messi, perché lo stesso Grealish, secondo Guardiola, e queste sono cose che fanno impressione, è stato preso sì per giocare quest'anno, ma magari già per essere completamente inserito da noi nel 2022-2023. Fa impressione sentir dire che è un acquisto per il futuro di uno pagato 100 milioni. Quindi a volte è abbastanza difficile mettere il dito esattamente su quello con cui pensa, e soprattutto un allenatore chiamato in causa su un tema così.
Roberto, lasciando un attimo da parte i soliti noti, qual è il club che, pensando alla scorsa stagione, pensando ai protagonisti, tutto incuriosisce ora ai nastri di partenza di questa stagione?
Beh, devo dire una cosa, magari non è bello parlare di negativo, ma mi incuriosisce l'Everton, perché comunque aveva iniziato un progetto, è stato costretto a interromperlo, i risultati sono stati abbastanza deludenti nella seconda parte, e abbiamo un James Rodriguez che è stato convinto dalla presenza di Ancelotti ad andare in un club e poi si è ritrovato senza allenatore. È arrivato Rafa Benitez, che sappiamo benissimo è un mito dei tifosi del Liverpool, li ha portati alla vittoria in Champions League, e oltretutto, vabbè, pur avendo sempre avuto famiglia e casa dalle parti di Liverpool, insomma, è andato a allenare la squadra avversaria. Molti non l'hanno gradito, lo hanno visto come un tradimento, come un ricredersi rispetto alle intenzioni iniziali, e secondo me c'è da stare molto attenti, perché l'arrivo di Ancelotti doveva essere il primo passo per una crescita e poi un trasferimento grandioso nel nuovo stadio, esatto, tra 3-4 anni, e adesso tutto viene riavvolto, e quindi secondo me è un club sul quale bisogna fare al quale bisogna prestare molta attenzione. Mi dispiace che in teoria dovrebbe essere un'attenzione positiva, invece potrebbero esserci problemi, ecco, se non si crea subito l'armonia tra Benitez e il resto dei tifosi.
E invece, Roberto, sempre a proposito di ignorando i soliti noti, ti chiedo anche da un punto di vista di acquisti, no? Quindi lasciando da parte i Grealish, i Lukaku, i Sancho, delle operazioni, diciamo così, che ovviamente in senso assoluto, quindi parlando di economia, rappresentano delle operazioni che in Italia farebbero effetto per mesi e mesi, invece insomma in Inghilterra passano un po' così inosservate. Penso al White di turno che va all'Arsenal per quasi 60 vero, milioni, vero. Il Buendia di turno, il Konaté. Ecco, all'interno di questi colpi, quello che ritieni più intrigante e anche funzionale?
Ma diciamo che hai menzionato Buendia e a me piace molto quello che ha fatto Aston Villa, è che si è mosso per avere una squadra quasi da Europa League, fosse rimasto Grealish, adesso una squadra molto intrigante perché avrà Bailey, avrà Buendia che è un creatore, anche se gioca prevalentemente sul centro-destra in attacco, quindi diciamo dal lato opposto rispetto a quello di Grealish, e l'intenzione era poi quella, cioè avere due giocatori in grado di creare, quindi costringere le difese a impedire alle difese i raddoppi, Bailey in attacco, a dare un porto a Watkins che lo sappiamo può giocare anche in posizione non centrale, l'ho fatto spesso l'anno scorso quando è entrata una punta importante. Secondo me è stata un'ottima campagna con l'arrivo ovviamente a chiudere tutto di Danny Ings, che ha ancora tanto da dare. È stato preso anche per le capacità di leadership, per dare una mano ai giovani, e la Aston Villa avesse tenuto che lì si avrebbe avuto secondo me una squadra molto bella da vedere. Poi bisogna essere anche concreti, era stato molto bello da vedere il Villa della prima parte di due anni fa, il problema era che è stato bello da vedere ma anche scarso, si era salvato per un miracolo, e lo scorso anno Dean Smith aveva giocato in maniera un po' più cauta. Quest'anno punterebbe ad essere ancora più divertente, quindi in via, ma direi soprattutto in come acquisto importante.
Secondo te si parla un po' troppo poco del Liverpool? Perché sembra che, no, che la parabola del Liverpool sia una parabola ormai destinata a finire, non se ne parla più, sì, Klopp ha già vinto, però ormai fa già parte del passato, questa squadra in qualche maniera non può più dare nulla. Ecco, vorrei un tuo giudizio, perché mi sembra che ci sono pochi riflettori sul Liverpool oggi.
Vero, io credo che questo sia di grande aiuto al Liverpool stesso, perché se sei Klopp e già sei un motivatore eccezionale, ormai siamo al 2015, quando fu contattato dalla dirigenza, fece un primo colloquio, andò a Boston alla sede della società, uno dei dirigenti del Fenway Sports Group, quello che detiene anche i Boston Red Sox, insomma, che gli fece il colloquio, disse: Jürgen Klopp potrebbe essere l'amministratore delegato di qualsiasi azienda, non un allenatore, perché uno che sa tira fuori il meglio da quelli che lavorano per lui. Complimento eccezionale, detto soprattutto da un americano, cioè esponente di società spesso un po' spietate nella gestione del personale, e Klopp quest'anno sicuramente dirà questo: non ci considera nessuno, fate quello che dovete fare. Hanno avuto l'infortunio a Robertson che perderà qualche settimana, Van Dijk è tornato, ha prolungato, comincia ad essere un po' alta l'età di alcuni giocatori, c'è qualche problema per Henderson per il rinnovo, ma hanno dimostrato da Wijnaldum che se sia armonia tra allenatore e società, ma quando un giocatore è un po' di là con gli anni ed è in scadenza di contratto, lo lasciano andare via. Quindi Klopp deve anche fare i conti con decisioni della sua società con le quali non è totalmente d'accordo.
Roberto, due delle tre neopromosse, diciamo così, la Premier League First Division la conoscono decisamente bene, cioè il Watford dei Pozzo e il Norwich, che ormai insomma vive sostanzialmente nell'ascensore del calcio inglese da qualche stagione. Stasera però c'è la prima del Brentford, che ritrova appunto la prima divisione dopo 74 anni, il che significa vede per la prima volta la Premier League. Ecco, vedi tre situazioni diverse l'una dall'altra per queste tre neopromosse, anche in ottica possibilità poi di confermare la loro permanenza in Premier?
Sì, allora, in base anche a quello che gli inglesi pensano della gestione delle tre società, la squadra con più rischi è il Watford, perché si è visto che la gestione, che sappiamo essere italiana, non ha molti problemi quando i risultati vanno male a cambiare allenatore. Il Norwich due anni fa rimase fedele a Daniel Farke anche in una situazione di retrocessione scontata, è stato premiato il Norwich, Norwich dalla promozione immediata. È vero che hanno perso Buendia, hanno mosso alcune cose. Il responsabile del mercato, che si chiama Stuart Webber, disse due anni fa una cosa rara, disse: noi siamo stati promossi, prenderemo giocatori, ma non vogliamo svenarci perché vogliamo essere in grado, anche in caso di retrocessione, che ci può stare, di essere immediatamente competitivi in Championship e tornare su. L'hanno fatto, quindi una società ben gestita che vuole restare in Premier League, ma che sa come non restarci e tornarci, che a volte può anche essere più utile che galleggiare, al di là del discorso dei compensi per la TV e le posizioni di campionato, può anche essere più utile che restare in posizione mediocre. Il Brentford ha una situazione simile, sono stati costruiti, come sappiamo, con dei parametri molto particolari, hanno un allenatore che è stato scelto perché ha sposato quei parametri. Alcuni anni fa Mark Warburton, che era un buon allenatore, ma che però non si fidava del lato dell'ufficio statistico del club, che invece è stato molto pubblicizzato negli ultimi tempi, nonostante un buon finale di stagione, era stato non confermato proprio perché non sposava al pieno la filosofia della società. Poi è arrivato Dean Smith, che poi è andato alla Aston Villa, si è portato anche un paio di giocatori. Adesso Thomas Frank è uno che, secondo me, se non succedono veramente catastrofi, ha almeno 6 mesi per dimostrare quello che sa fare. La squadra ha perso un paio di giocatori, ne ha presi altri presumibilmente perfetti per quel tipo di gioco, e secondo me la partita di stasera può essere estremamente interessante proprio per vedere queste due filosofie così diverse, ovviamente Brentford e Arsenal.
Con anche l'Arsenal, che poi tra l'altro entra nel calderone di quelle squadre che ad oggi ha una determinata forma, poi dovessero riuscire a salutare, immagino con pochi rimpianti, la Lacazette, magari accogliere Abraham, avrebbero tutta un'altra fisionomia. E Roberto, nel salutarti, visto che qui in trasmissione molti ascoltatori poi in questi giorni ci hanno chiesto pareri, ci hanno detto la loro anche su la maglia più bella della stagione 21-22, e non è credo una grande sorpresa che quella del West Ham abbia sempre un grande successo. Ecco, ce n'è una in particolare che ti ha colpito, visto che l'Inghilterra resta sempre al top anche sotto quel punto di vista?
Ho un po' perso il conto, perché essendo un po' in là con gli anni ero abituato a maglia da casa, maglia da trasferta. L'uscita delle terze maglie nel posto non mi piace quella del Chelsea. Il povero Lukaku è passato da una maglia che non piaceva per niente, quella nuova dell'Inter, una cosa ancora peggio, ma vabbè, saranno pari suoi, credo che non gli importi molto. West Ham va sempre bene, hanno questa abitudine, non solo loro, negli ultimi anni, di ispirarsi, che è un verbo che è più buonista rispetto a copiare, grandi maglie del passato della stessa squadra. Si sta tornando da parecchi anni a questa tendenza. Fa impressione che il West Ham, nel presentare la sua maglia, abbia scritto esplicitamente la maglia che vestì Paolo Di Canio quando fece quel grande gol contro Wimbledon. Questo ulteriormente a confermare quanto valga Paolo Di Canio per quel che è tuttora.
Roberto, un grande abbraccio.
Ciao Roberto, buon lavoro.
A voi, grazie, ciao.